Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati con Pop Sera in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Pop Sera dalle 18.35 circa fino alle 20.30 con ovviamente in mezzo il giornale radio di Popolare Network alle 19.30 e il notiziario locale Metro Regione 19.45. Questa settimana in conduzione con me Roberto Maggioni. E oggi iniziamo dalla Germania, perché la crisi della Volkswagen è arrivata a un punto di svolta, potremmo dire, che si annuncia pessimo per i lavoratori e le lavoratrici di Volkswagen. Indiscrezioni sul piano presentato da quello che un tempo era il colosso dell'auto tedesca prevederebbe complessivamente 100.000 esuberi, dunque un taglio epocale. Buon pomeriggio Walter Raue.
Salve, buon pomeriggio.
Allora, sappiamo che credo sia insomma ancora in corso il consiglio di sorveglianza che sta valutando questo piano, di cui sono state diffuse delle anticipazioni. Cosa sta succedendo in queste ore?
Beh, diciamo che è ancora in corso appunto il consiglio di sorveglianza, la riunione del consiglio di sorveglianza, e quello che sta trapelando non sono sicuramente buone notizie, perché su alcuni siti online tedeschi stanno girando le voci attorno a esuberi intorno a 120.000 posti di lavoro, ecco, quindi ancora di più di
ancora
quello
di più.
Che già
20.000 in più di quanto accennato. Era uscito nei giorni scorsi.
Esatto, e poi sembra confermata l'intenzione da parte dell'azienda di chiudere 4 siti produttivi in Germania, quindi 4 stabilimenti del gruppo, in tutto sono credo 15 le fabbriche della Volkswagen in Germania, 4 delle quali verranno probabilmente chiuse già a partire dal 2031. Non sono piani immediati, perché fino al 2030 diciamo che doveva già essere attuato il piano precedente di ristrutturazione, che già prevedeva il taglio di 50.000 posti di lavoro, un piano che era stato approvato nel dicembre del 2024 e che è in fase di attuazione fino appunto al 2030. Quindi stiamo parlando del periodo successivo al 2030, che comunque appunto prevede questi ulteriori drammatici tagli epocali, appunto, come dicevi, perché tali lo sono. La cosa significativa è che stiamo parlando della Volkswagen, quindi a parte che è il più grande casa automobilistica tedesca e anche d'Europa, ma è anche simbolo di qualcosa di molto importante, del sistema di cogestione aziendale fra sindacati e imprenditori, e anche di una politica, ecco, occupazionale davvero, ecco, lungimirante ed esemplare dal punto di vista anche dei lavoratori, almeno così lo è stato finora.
E dunque con la crisi dell'auto va in crisi anche questo modello, questo sistema di cogestione?
Sì, sembra un po' di sì, perché finora diciamo si andava un pochino sempre a braccetto, nel senso che comunque le decisioni venivano prese da entrambe le parti e si rinunciava sempre anche a licenziamenti concreti, quindi riduzione di personale ci sono magari state anche in passato, però sempre attraverso prepensionamenti o comunque sfruttando anche il semplice flusso dei lavoratori, quindi non rimpiazzando quelli che andavano in pensione, semplicemente su un arco di 5 anni questo era facilmente possibile. Stiamo parlando di un colosso automobilistico che ha circa 650.000 dipendenti in tutto il mondo, e quindi diciamo 50.000 nell'arco di 5 anni riescono a essere rimpiazzati, magari riescono a essere tagliati anche così, rinunciano a licenziamenti. Questa rinuncia a licenziamenti sembra che sia finita, insomma, che quindi nel prossimo piano, accanto a professionamenti, accanto anche a premi di buona uscita per chi è disposto ad andarsene, ci saranno anche veri e propri licenziamenti, e questa è una novità particolarmente pesante ovviamente per i lavoratori che comunque oggi hanno accompagnato la riunione del Consiglio di Sorveglianza a Wolfsburg, la sede centrale appunto del gruppo, con una grande manifestazione alla quale hanno partecipato 30.000 operai.
Ma è finito il consiglio, questo consiglio di sorveglianza, che cosa succederà?
Ma succederà probabilmente questo, che all'interno del Consiglio di Sorveglianza attualmente i rappresentanti dei lavoratori o comunque i rappresentanti del Consiglio di Fabbrica insieme ai rappresentanti politici, perché bisogna ricordare che il 20% dei titoli delle azioni della Volkswagen sono in mano anche al governo regionale della Bassa Sassonia, la regione appunto di Wolfsburg. Quindi sia i rappresentanti del Consiglio di Fabbrica sia i rappresentanti politici del regionali sono contro questi piani e sono contro la chiusura di stabilimenti, e questi rappresentanti dispongono attualmente della maggioranza di un seggio all'interno del Consiglio di Sorveglianza, quindi volenti nolenti bisognerà insomma scendere a trattative, saranno trattative molto lunghe, molto complesse, molto difficili da svolgere, come è anche accaduto l'ultima volta, però in questo caso appunto con conseguenze ancora più drammatiche. Sarà un processo lungo, l'altra volta è durato quasi 4-5 mesi, si era arrivati anche lì a un compromesso a dicembre, e le prime voci di quei 50.000 licenziamenti decisi nel 2024 erano arrivate anche nel mese di agosto, quindi più o meno è la situazione, lo stesso periodo di questa volta.
Ma potrebbe aprirsi una fase più conflittuale per i lavoratori e per il sindacato rispetto appunto a questo sistema di cogestione, magari più simile a come si fa sindacato e contrattazione in Italia, in Francia e in altri paesi, oppure no? Comunque si resterà all'interno di questo percorso che ci hai raccontato?
Sicuramente ci sarà più conflittualità, nel senso ci sarà anche più scontro fra sindacale, perché diciamo la scissione, la frattura fra impresa e Consiglio di Fabbrica, fra sindacati e datori di lavoro è in questo caso è molto netta. Si criticano, diciamo, già adesso, insomma, la politica informativa o la mancata politica informativa da parte dell'azienda intorno a questo piano che era venuto a galla settimana scorsa su alcuni media, su un settimanale economico, il Manager Magazine qui in Germania, e già questo insomma era stato interpretato un po' come la fine insomma di questa cogestione, perché di solito questi piani con queste dimensioni, con queste conseguenze venivano discussi all'interno del Consiglio di Sorveglianza, all'interno dell'azienda, e non con fughe di notizie, insomma, che tra l'altro non sono state né commentate né confermate. Quelle che chiedono i sindacati, la IG Metall in questo caso, è una maggiore politica informativa, insomma, di avere maggiori dettagli su questo piano, perché ovviamente le conseguenze sono pesanti, la chiusura di 4 stabilimenti, ecco, non lascia spazio a grandi manovre, a grandi interpretazioni, insomma, è la chiusura definitiva di stabilimenti che non torneranno poi probabilmente più, quindi bisogna capire se siamo di fronte a una delocalizzazione della produzione dalla Germania, che è sempre un pochino anche quello che lamentava il gruppo Volkswagen, sostenendo appunto di non essere più concorrenziali con le grandi case asiatiche, ancor meno con quelle cinesi che si stanno imponendo sempre di più sul mercato. Quindi
andare verso un costo del lavoro, della manodopera inferiore. Grazie Walter, ti risentiremo nei giornali radio, grazie mille. Il nostro Walter Raue da Berlino, appunto in attesa che finisca questo consiglio di sorveglianza. E diceva questa fase che si potrebbe aprire anche più conflittuale rispetto al passato, perché insomma i tagli preannunciati sono epocali e si esce un po' da quel sistema di cogestione che fino ad oggi invece aveva retto in Germania, in particolare nel settore dell'automotive. Il nostro prossimo ospite è Andrea Malan, che è giornalista di Automotive News. Ciao Andrea, buonasera.
Buonasera a tutti.
Da dove arriva la crisi di Volkswagen?
La crisi di Volkswagen e dell'auto tedesca in generale ha origini molto lontane. Diciamo che i tedeschi in generale hanno resistito meglio alle nuove tendenze dell'auto, dalla sparizione del diesel alla conversione alla mobilità elettrica, al calo della domanda in Europa dopo il Covid. Hanno resistito meglio grazie a un paio di fattori fondamentali. Uno, che vendevano auto di gamma più alta, non di lusso, ma insomma comunque più costose degli altri, e due, soprattutto, che facevano tantissimi utili in Cina. Hanno fatto storicamente, avevano una posizione fortissima in Cina. Volkswagen è stata il numero uno sul mercato cinese per parecchi anni. Quando questa cosa ha cominciato a venir meno, cioè quando la Cina ha cominciato a riappropriarsi di una parte delle proprie quote di mercato e adesso ha conquistato la maggioranza, la fonte di profitti per le aziende tedesche si è inaridita. Questa situazione precedente aveva permesso a Volkswagen e a Mercedes e BMW anche di non tagliare, in sostanza. Cioè, noi sappiamo, Stellantis, sanno i vostri ascoltatori, e sappiamo bene che Stellantis adesso, ma anche FCA e Fiat prima, scusate, hanno storicamente continuato a tagliare gli organici, magari senza chiudere tantissimi stabilimenti, ma riducendo in maniera graduale. Stellantis dal 2021 solo in Italia ha tagliato più di 10.000 posti di lavoro, e non è molto diversa la situazione in Francia. Quindi hanno man mano affrontato la crisi. Teniamo presente, per esempio, che in Europa invece Volkswagen, come vendite di auto, ha resistito molto meglio di Stellantis, cioè ha perso meno vendite negli ultimi 4-5 anni.
Quindi è una crisi extraeuropea di vendite fuori dall'Europa, o c'entra anche un ritardo sull'auto elettrica, sulla tecnologia dell'auto Volkswagen?
C'entra un po', diciamo, nel senso che è soprattutto figlio di un rinvio di decisioni. Cioè, ripeto, la stampella cinese aveva permesso di non affrontare un problema di probabilmente sovracapacità produttiva. Questa sovracapacità produttiva in Europa esiste da decenni ed è stata aggravata negli ultimi proprio 2 o 3 anni dall'arrivo in forza dei costruttori cinesi. Per tornare un attimo alla Cina, in Cina sappiamo che c'è stato un boom legato in buona parte all'auto elettrica e ibrida, diciamo. I cinesi a questo punto hanno a loro volta un'enorme sovrapproduzione, perché sono spuntate decine di aziende e anche i colossi non sono messi benissimo. Le vendite di auto in Cina quest'anno sono calate abbastanza, soprattutto quelle di auto non elettriche, e quindi i cinesi hanno adottato la soluzione per loro più facile: esportiamo. E non potendo esportare verso gli Stati Uniti, loro esportano parecchio già verso gli altri paesi del sud-est asiatico, hanno cominciato a esportare verso il Sud America, ma il mercato principale e più ghiotto per loro è l'Europa. Diciamo che hanno raggiunto quest'anno una quota attorno già al 10% del mercato europeo, che quindi hanno tolto agli altri. Ma al di là delle vendite venute meno per tutti gli europei, quello che conta è la pressione sui prezzi. Cioè, le auto cinesi costano relativamente poco, anzi costano abbastanza poco, anche tenuto conto dei dazi che l'Europa ha imposto. Parentesi, l'Europa ha imposto dei dazi molto forti sulle auto elettriche e basta, Il risultato è che i cinesi, che non sono stupidi, si sono messi a vendere auto ibride ricaricabili o proprio auto a benzina, cioè vendono come panini auto con delle emissioni di CO2 francamente molto elevate. Queste, peraltro, faccio un'altra parentesi, sì, non le vendono per esempio in Francia, dove c'è un sistema di bonus malus che le tiene fuori. Ma insomma, l'Europa si è da questo punto di vista un po' data la zappa sui piedi.
Per Volkswagen adesso il tema, dal tuo punto di vista, è produrre con dei costi minori e quindi taglio di 120.000 posti di lavoro per esternalizzare magari fuori dove la manodopera costa meno, o produrre meno?
Un po' entrambe le cose. Diciamo che l'esternalizzazione l'hanno già fatta tutti, cioè verso i paesi dell'est Europa, Cecchia, Slovacchia, Ungheria, che producono tutte adesso più dell'Italia, per esempio, verso un paese come la Spagna, che è il secondo produttore di auto in Europa, verso adesso paesi come, per Stellantis e Renault, il Maghreb. Quindi queste esternalizzazioni sono già in corso da tempo, e anche Volkswagen le ha fatte, produce molto anche lei in Spagna. Quello che non ha fatto è, grazie appunto ai fattori che ho elencato prima, non ha tagliato l'organico e la produzione in Germania, cioè la produzione sì, non ha tagliato l'organico in Germania. Volkswagen ha 650.000 dipendenti, di cui 300.000 in Germania. I dipendenti di Volkswagen in Germania sono più di quelli che Stellantis ha in tutto il mondo. Quindi sono tanti, e sono adeguati a un livello produttivo che oramai sembra impossibile. Quindi credo che Volkswagen in passato ha sempre utilizzato, anche per il fatto di avere un azionista statale, cioè il Land della Bassa Sassonia.
Della Bassa Sassonia col 20%, sì.
Esatto, e grazie al fatto di avere anche i sindacati nel consiglio di sorveglianza, ha sempre cercato di adottare soluzioni morbide, tra virgolette, cioè sì, ovviamente non licenziamenti secchi, incentivi.
Però mi sa che quell'epoca e quel periodo con oggi forse è finita.
Probabilmente sì, bisogna vedere. Certo, se il conflitto si acuisce, non sarà facile anche a loro trovare una soluzione. Però credo che la crisi continuerà ancora per un po' e riguarderà più o meno tutti.
Andrea Malan, grazie per questo racconto e spiegazione, insomma, di come si è ridotto l'automotive europeo. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Malan di Automotive News. In questi minuti, ieri, vi raccontavamo in diretta della conferenza stampa di Donald Trump da Ankara alla fine del vertice della NATO, con un Trump in versione, diciamo, filo ucraina, ha indossato la casacca ucraina, favorevole agli attacchi ucraini in Russia, e poi con quell'annuncio che gli Stati Uniti insomma faranno costruire i missili terra-aria Patriot all'Ucraina. Ci vorrà del tempo, potrebbero volerci, secondo alcune stime, 2-3 anni per avere delle batterie complete, efficaci, insomma tanto tempo. Oggi è arrivata la prima reazione da Mosca a questo Trump in versione filo ucraina. Trump sbaglia sulla valutazione dell'escalation russo-ucraina, ha detto il portavoce di Vladimir Putin, Peskov, che ha detto: vediamo alcune visioni sbagliate nell'amministrazione della Casa Bianca riguardo appunto la questione dell'escalation attraverso la pressione militare, che si possa favorire una soluzione pacifica. Questa è una valutazione errata, ha detto il portavoce di Putin. Allora la nostra Alessandra Tommasi ne ha parlato con l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi.
Putin è in enorme difficoltà, gli ucraini hanno tenuto botta di fatto, pochi giorni fa c'era l'intervista col ministro degli esteri polacco che non è tenero con Zelensky, che diceva di fatto Zelensky e l'Ucraina oggi hanno l'iniziativa, hanno ripreso l'iniziativa e sono superiori ai russi. I russi sono in grave difficoltà a causa di questi nuovi droni ucraini che riescono a colpire nel profondo, nel cuore della Russia, che hanno messo in ginocchio il sistema energetico, stanno sistematicamente distruggendo le raffinerie. Non dimentichiamo che l'export energetico è la maggior fonte di entrata per le casse dello Stato russo. E adesso vediamo addirittura la Crimea semi-paralizzata, quindi gli ucraini sono riusciti a creare il caos nella Crimea occupata dal 2014. E addirittura code per la benzina salgono le proteste nel profondo della Russia. L'altro giorno hanno colpito a quasi 3.000 chilometri una raffineria in Siberia. Questo è il vero problema. Quindi che cosa possiamo vedere dai russi? Prima di tutto un tentativo, e questo è un tentativo di Putin, proprio personale, di salvare il rapporto con Trump. Trump che, come abbiamo visto al vertice di Ankara, ma già negli ultimi tempi era chiaro che dei segnali c'erano in questo senso, sta riaprendo a Zelensky. È un clima completamente nuovo rispetto, lasciatemi dire, agli schiaffoni, alle sonore umiliazioni che Trump e Vance hanno inferto a Zelensky durante il loro primo incontro, il loro colloquio, vi ricordate, storico alla fine del febbraio 2025. Trump era da poco tornato alla Casa Bianca, quell'incontro drammatico in cui gli disse: tu non hai nessuna carta, di fatto accettando le ragioni di Putin e l'argomento russo per cui l'Ucraina stava perdendo la guerra. Qui non è solo una questione di Patriot, Trump che dà l'ok, dalla luce verde, alle licenze di costruire i Patriot in Ucraina, ma è tutto un atteggiamento diverso. Noi sappiamo, questo ce lo dicono gli ucraini, parlavo ancora pochi giorni fa con esperti a Kiev, che i grandi successi ucraini degli ultimi tempi sono dovuti anche a una ripresa della cooperazione con l'intelligence americana, che era il vero fattore critico di successo fin dall'inizio della guerra. Quindi è chiaro che Trump rivede in Zelensky un alleato, rivede nell'Ucraina un paese che è riuscito non solo a tenere botta, ma a rinnovarsi, e vede nei droni ucraini, questo non lo vede lui, me lo dicono tutti gli esperti del Pentagono, addirittura l'arma del futuro. A questo punto Putin, che ha visto in Trump il suo vero partner, i due uomini si sa, si piacciono. Trump ama i dittatori, sia ben chiaro, tra i due c'è comunque una chemistry, come si dice, un'intesa, una simpatia di fondo. Vorrebbe non rompere del tutto. E quindi vediamo questi comunicati un po' edulcorati, un po' confusi, di una Russia che da una parte accusa gli alleati di sostenere l'Ucraina. Naturalmente questo serve anche un po' per lavarsi dalle colpe, cioè se uno dice stiamo perdendo perché gli ucraini sono forti è un conto, ma se si dice no, gli ucraini sono deboli ma vincono, insomma tengono botta, resistono soltanto perché ci sono gli alleati, è un'altra cosa. E quindi da una parte questi attacchi continui all'Europa, eccetera, ma dall'altra il tentativo di dire no, ma con Trump il dialogo continua, con Trump noi vogliamo parlare, Trump è il nostro partner.
Insomma, la Russia sta cercando di tenere buono Trump, ma lo fa dal lato diplomatico o secondo te cercherà anche di innalzare ancora l'escalation militare?
Ah beh, l'escalation militare continua. Chiaramente i Patriot non sono ancora arrivati, ci vorrà tempo. Abbiamo visto una crescita, un intensificarsi degli attacchi con i missili balistici, quindi meno droni che gli ucraini riescono in qualche modo a elidere o a parzialmente colpire, anche se non dimentichiamo che ultimamente i russi hanno costruito dei droni nuovi con i motori a jet, quindi sono molto più veloci. e vanno il 3-4 volte in più rispetto agli scassoni Shahed iraniani arrivati negli ultimi anni, però comunque sia sono i missili balistici, le vere armi usate dalla Russia. Lo faranno più intensamente, cercheranno di rinforzare gli attacchi sul Donbass, ma anche lì. L'annuncio l'altro giorno, proprio poche ore prima, all'inizio del vertice a Ankara, trionfante di Putin, che è vestito da militare in una base non si sa bene dove, forse perché non sappiamo dove, comunque forse nelle vicinanze delle zone delle prime linee, che annunciava la caduta di Kostantinivka. Beh, come minimo è controverso, l'abbiamo visto tante volte a Bakhmut, a Pokrovsk, i russi che annunciavano grandi vittorie e poi queste vittorie arrivavano un anno dopo con decine di migliaia di morti. E gli ucraini negano, io credo che sia abbastanza vero, ma però loro cercheranno naturalmente almeno di arrivare a prendere Kostantinivka. Prendere Kostantinivka vuol dire. Poi c'è ancora Druzivka, comunque c'è un altro villaggio da prendere, ma insomma vuol dire puntare a Kramatorsk. Kramatorsk è la città più importante del Donbass, nella zona di Donetsk, tenuta dagli ucraini. Gli ucraini sappiamo, hanno ormai in mano poco, hanno tra il 15 e il 18% del Donbass. Prendere Kramatorsk vorrebbe dire di fatto prendere tutto. E questo servirebbe a Putin per poter dire alla sua gente: beh, abbiamo avuto quello che volevamo, possiamo trattare. Se non ha neanche quello, ha un grande problema. Ma il problema ce l'ha perché adesso sta rischiando grosso sulla Crimea. Quindi. Adesso vediamo, perché ci sono gli aiuti finanziari europei, l'America che cambia atteggiamento. In questi giorni, se andate a vedere il sito web dell'Economist, ci sono degli articoli durissimi sulla crisi russa e sullo zar che sta traballando.
Lorenzo Cremonesi, intervistato da Alessandra Tommasi. Adesso un breve stacco pubblicitario, restate lì che dopo parliamo di politica a Milano. Pagina politica milanese qui a Pop Sera. Periodo di passaggio questo tra incontri in città, feste di partito, dibattiti sui giornali, primarie sì, primarie no, candidati, gli autocandidati. Nel centro-sinistra, tra ieri e oggi, i due candidati alle primarie che si sono dichiarati come tali, Tommaso Goisis e Lorenzo Pacini, hanno avviato un giro di ascolto, di incontri nella città. Tommaso Goisis sta partendo in queste ore, questa sera, con un'iniziativa che si chiama Tutta Città. Iniziativa che raccoglie le storie delle persone che costruiscono relazioni e comunità a Milano, così è scritto nel lancio di questa iniziativa. Lorenzo Pacini invece è partito ieri con le anguriate di quartiere. C'erano 200 persone ad ascoltare ieri la sua idea di socialismo municipale, con poi il taglio delle angurie che con questo caldo male non fa. Prossimo appuntamento con Pacini è sabato 11 luglio al mercato di Via Papignano alle 10:30 se siete interessati. E tra le feste di partito è in corso anche quella regionale del PD a Melzo. Ieri sera c'è stato un dibattito sulla sicurezza con Pierfrancesco Maiorino, con l'ex capo della polizia e anche ex consulente del sindaco di Milano Beppe Sala proprio sulla sicurezza, Franco Gabrielli. C'era anche il coordinatore milanese del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, e c'era anche Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Buonasera Roberto, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Sì, uno dei tanti dibattiti. La festa regionale del PD a Melzo dura 5 settimane, è piena di incontri, dibattiti. Quello di ieri era incentrato sul tema della sicurezza. Si partiva dal libro scritto da Franco Gabrielli insieme al collega giornalista di Repubblica Carlo Bonini, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica, un libro appunto scritto a quattro mani. Il tema è un tema sensibile, è un tema divisivo anche, e effettivamente durante il dibattito sotto questo tendone c'erano una sessantina di persone, direi, e c'è stato più di un passaggio in cui la gestualità facciale dei protagonisti sul palco faceva vedere le differenze di posizione, diciamo così. Porto ad esempio un passaggio quando Franco Gabrielli ha parlato dei CPR, lui si è detto favorevole ai CPR, alla costruzione di nuovi CPR, ha anche detto che sbaglia il presidente della sua regione, Toscana, quindi centrosinistra, Giani, quando dice che i CPR non vanno bene perché altrimenti dovremmo spendere personale e soldi per la gestione, la custodia di queste persone. Chiaramente Pierfrancesco Maiorino, che si è sempre speso anche ultimamente da capogruppo del PD in consiglio regionale per la chiusura del CPR di Via Corelli, diciamo che non era proprio felicissimo di questa idea, mentre Stefano Buffagni, coordinatore del Movimento 5 Stelle, applaudiva convinto. Ecco, per dire uno dei passaggi, è ovvio che il tema sicurezza è centrale, è la cronaca di questi ultimi minuti, poi lo sentiranno gli ascoltatori e ascoltatrici in Metro Regione, raccontano di un uomo di 27 anni di origine tunisina che ha sfregiato una donna di origine marocchina in pieno centro a pochi metri dalla fermata del Duomo. Quindi questo tema, ovviamente cavalcato poi in maniera propagandistica anche dalla destra, sarà centrale nella prossima campagna elettorale. Sarà centrale in particolare, devo dire, per il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo approfittato.
Non è un caso che appunto Stefano Buffagni, che da qualche mese svolge insomma questo compito milanese di coordinamento del partito, non è un caso, ecco, che sia stato invitato a partecipare a una discussione con il Partito Democratico in occasione della presentazione del libro di Gabrielli, però con al centro la questione della sicurezza.
Sì, sì, sicuramente, sicuramente, anche perché abbiamo approfittato di questa serata di ieri anche per fare un'intervista insieme a Stefano Buffagni e capire un po' come il Movimento 5 Stelle si posiziona, quali sono le prossime mosse che vuole fare in vista appunto delle elezioni comunali del 2026. Vado in estrema sintesi. 27 l'anno prossimo. Vado in estrema sintesi. Buffagni ha detto che la sicurezza deve essere prioritaria nel programma del candidato, della candidata che verrà sostenuto o sostenuta dal Movimento 5 Stelle. Le periferie, ha parlato di forte discontinuità, di importante discontinuità rispetto alla linea amministrativa seguita soprattutto in questo secondo mandato da Giuseppe Sale, dal centrosinistra che governa. Ha fatto capire però chiaramente che in questo momento non vede alternativa uno stare organicamente dentro il campo largo, che ha detto io preferisco chiamarlo campo progressista. E poi, altra cosa, largo ma non larghissimo, dei paletti di contenuto, ma che poi sono messi lì per tener fuori, diciamo, una certa parte, li ha spiegati chiaramente. Dopo questa intervista mi è sembrato davvero che il Movimento 5 Stelle abbia tutta l'intenzione di stare all'interno appunto di questa coalizione di campo progressista, usiamo il termine che ha usato lui, convintamente, portando delle priorità tutte sue, ma che magari si distinguono e si differenziano un po' rispetto ad altri partiti della coalizione, penso ad AVS o allo stesso Partito Democratico, pungolo di un'eventuale prossima maggioranza.
I 5 Stelle adesso sono fuori, come sapete, dal Consiglio Comunale. Nel 2021 avevano preso il 2,7%, quindi erano rimasti fuori, però appunto evidentemente seguendo la scia nazionale del campo largo, campo progressista, vogliono rientrare nella maggioranza di centrosinistra anche a Milano. Alessandro, allora io ti ringrazio e ascoltiamo l'intervista che hai fatto a Stefano Buffagni.
Stefano Buffagni, coordinatore del Movimento 5 Stelle milanese. Partiamo dal collocamento del Movimento alle prossime comunali di Milano. A livello nazionale si è partiti con una sorta di campagna elettorale. Il campo largo, sarete convintamente lì?
Noi crediamo nel progetto del campo progressista, largo non ci piace perché non vogliamo che ci sia gente sgradita. Riteniamo che se c'è un'alleanza a Roma la si replica sui territori e quindi anche su Milano.
Quindi ci sono dei paletti al centro-sinistra?
Sì, sicuramente sul programma ci saranno, perché secondo noi va data una discontinuità rispetto agli errori che la giunta attuale ha fatto sulla gestione della città, sullo sviluppo e su questa attenzione solo alle zone ricche, non invece a chi la città la vive.
Ma come si arriva a un candidato? C'è anche un problema di forma delle primarie?
Io non ho mai avuto niente contro le primarie, tranne quando vanno a votare i cinesi a cui danno i 2 euro. Ci ho detto, sono uno strumento che però per me, se si usa a livello nazionale, si usa anche a Milano. Se non la si fa sul nazionale è chiaro che bisogna fare un discorso diverso.
Per il nazionale un nome ce l'avete, ovviamente, il vostro leader Giuseppe Conte. A Milano invece?
A Milano io l'ho baratto, se mi danno Conte nazionale mi va bene tutto. No, battute a parte, noi stiamo valutando tutte le strade, non abbiamo un candidato di bandiera, vogliamo capire le regole, il processo, come funziona e poi capiremo. Ma a noi interessa costruire sui punti più che i nomi, perché poi alla fine abbiamo visto che insomma ci sono dei problemi sostanziali da affrontare.
E allora, prima di arrivare alle priorità dei contenuti, fuori dalla coalizione ci sono delle persone, dei gruppi organizzati che portano avanti delle battaglie che sono anche vostre, penso alla difesa di San Siro, alla questione degli abusi edilizi, all'urbanistica. E allora perché non andare soli, magari con un candidato, un nome forte? Si fa ad esempio il nome di Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano.
Ma io Barbacetto lo conosco, un ottimo rapporto, una persona che ha fatto delle battaglie che ho condiviso, alcune magari meno, e quindi se sceglierà le riserve vorrà magari mettersi a disposizione, io sono ben lieto di fare un percorso con lui. Dopodiché per me stare fuori in questo momento dal campo progressista non è politicamente sostenibile se ci sono comunque le politiche in avvicinamento.
Insomma, dentro come pungolo interno alla maggioranza in caso di vittoria.
Come grillini, rompipalle, che portano avanti dei punti, secondo me, di discontinuità col passato. In particolare, ripeto, l'urbanistica è stata una tragedia perché è uno sviluppo pro ricchi che secondo me non ha senso, perché se pensate che più del 50% degli attuali residenti a Milano sono nuovi, cioè è stata cambiata la popolazione, si è spostata una parte di fetta della popolazione di Milano, è andata fuori perché è insostenibile la vita, quindi...
Beh, contro il caro casa, che è un po' contro il modello Milano portato avanti dal centro-sinistra fino ad oggi, però.
E capisci che infatti è il paradosso ed è dove chiediamo discontinuità, perché secondo noi è una follia rincorrere questa gara, anche perché abbiamo visto le città e le capitali europee che hanno fatto questo modello, che hanno aumentato ancora di più il divario tra il centro e la periferia, generando degli scontri, difficoltà di integrazione e di vivibilità, che poi vanno a danno di tutti.
Stasera Stefano Buffagni è qui alla festa regionale del PD per un dibattito sulla sicurezza, un tema che ponete come Movimento 5 Stelle come prioritario. Declinato come?
Per me la sicurezza vuol dire garanzie, soprattutto alle fasce più deboli, che sono quelle che vivono un disagio costante, dove spesso però vengono emarginate e dimenticate in mezzo a criminalità latente di basso livello che non viene mai punita e che genera solamente un aumento, da una parte. Dall'altro, rispetto delle regole. Mi fa un po' ridere vedere il centrodestra che aveva promesso la luna, che in verità non ha combinato niente al governo, dove amministra, quindi governano comune, regione, governa e non combina niente, sempre colpa degli altri. Penso che il nostro ruolo sia quello di rompere le scatole in una coalizione progressista per spostare l'asticella, magari un po', diciamo, in maniere e posizioni che a voi non piacciono, un po' più estreme, ma perché servono per riequilibrare un po' delle posizioni che secondo me fanno perdere un sacco di consenso e non danno risposte ai cittadini.
La storia però lo insegna, quando si ha inseguire l'originale lo si copia, l'elettorato sceglie l'originale.
Ma guardi che l'originale in questo momento è Vannacci, quindi noi non abbiamo questo tipo di percorso ed è un problema credo più del centrodestra che nostro. Però io che ho visto come i problemi che ci sono a gestire questo fenomeno, che se da una parte bisogna strutturarlo, e siamo qua questa sera appunto a parlarne con delle strutture, con dei percorsi seri di integrazione, di gestione, poi c'è anche l'aspetto comunicativo che trasmette messaggi alla cittadinanza che vanno garantiti, perché guardate che se no si fa un favore all'altra parte a gratis.
Ultima cosa, il Movimento 5 Stelle a livello di elezioni politiche c'è sempre stato presente, lasciando stare l'exploit che ha avuto, ma comunque c'è, a livello delle amministrative ha sempre zoppicato un po', a Milano ancora di più. Quanto pensate di riuscire a pesare poi?
Io non rispondo quanto peso io, figurati se mi preoccupo del partito, quindi battute a parte, È chiaro che noi anche nei momenti di picco massimo a livello nazionale sul locale abbiamo sempre fatto fatica. Io ho accettato questa richiesta di Giuseppe Conte di dare una mano proprio perché vorrei rialimentare un percorso di partecipazione per far tornare un minimo in moto la macchina. Non sarà facile, ma sono convinto che, diciamo, davanti ai disastri sono stati fatti, anche cose buone, ma io mi concentro ovviamente su quello che non ha funzionato, possiamo veramente fare un cambiamento di linea politica della prossima giunta.
Campo progressista, largo ma non larghissimo, chiudiamo così.
Sì, guardi, credo che questo problema sarà più di gente come Renzi o Azione, che a Milano hanno un peso, che cercheranno di usarla come, diciamo, ricatto. Non è un problema che mi appassiona, io seguirò la linea che si decide al nazionale. Abbiamo iniziato un percorso col PD, c'è un confronto costante, e in trasparenza abbiamo detto quali sono i nostri punti e quindi c'è voglia di costruire.
E dunque sicurezza e periferie per il Movimento 5 Stelle per cercare di rientrare in Consiglio Comunale a Milano o in alleanza con il centro-sinistra sulla falsariga di quello che succederà a livello nazionale. L'intervista era di Alessandro Braga.
Tongue, it's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah. I wish I knew. Your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah. Now that you're back, I can decide if I decide if you're invited. You always knew the way to wow me. Fuck around, get tongue-tied. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, is gravy bag.
19:18 Pop Sera, Radio Popolare. Il consorzio di Mafia Idra, come sapete se siete abitualmente all'ascolto della radio, stiamo seguendo passo passo, udienza dopo udienza, questo processo nato dall'inchiesta, dall'indagine che ha svelato l'esistenza di questa alleanza tra esponenti dell''Ndrangheta, della Camorra e di Cosa Nostra. Alleanza tutta lombarda, perché qui evidentemente ci sono state le condizioni per non farsi la guerra tra mafie. Oggi c'è stata un'udienza importante nell'aula bunker di Piazza Filangieri, carcere milanese di San Vittore, dove è stato interrogato il primo collaboratore di giustizia di questo processo, chiamato appunto a parlare, a testimoniare. Poi ne arriveranno e altri. Lui è William Alfonso Cerbo, detto Scarface, nel dibattimento in corso che vede imputate 45 persone. Cerbo è già stato condannato a 5 anni in abbreviato con l'attenuante della collaborazione. Ilaria Franchina della scuola di formazione Antonino Caponnetto, ciao, buonasera.
Pronto, buonasera, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Tu oggi, insomma, hai partecipato, hai seguito questa udienza, come sempre c'è quella scorta civica, l'insieme di associazioni, sindacati, realtà sociali che sta seguendo questo processo, udienza dopo udienza, tenendo alta l'attenzione. Cosa è emerso da questa prima deposizione di Cerbo, collaboratore di giustizia?
Beh, oggi l'udienza di oggi è stato fondamentale perché appunto il primo collaboratore dei 12 presentati dai pubblici ministeri ha confermato la volontà di voler appunto collaborare e ha ribadito l'esistenza di quello che lui chiama unione e che di fatto è quello che la procura chiama consorzio mafioso lombardo, che si è generato, come Cerbo rivela e conferma in aula, per l'alleanza tra le cosche andranghettiste, camorriste e di Cosa Nostra, che in Lombardia si sono consorziate per essere più efficaci nel condurre affari e ottenere profitti.
La sua testimonianza è stata importante perché lui l'ha visto nascere questo consorzio.
Sì, lui racconta proprio della vicenda che ha fatto sì che le cosche trovassero un punto di accordo, racconta proprio di come ci fosse un debito da parte della fazione di 'Ndrangheta e Senese, che dovevano a un esponente, in questo caso ai fratelli Nicastro, dovevano una partita di soldi che non gli corrisponde, che non gli hanno corrisposto, e quindi hanno trovato un accordo per far sì che ci fosse un profitto comune anche per colmare questo ammanco. E quando si dice lui l'ha visto nascere è perché da anni già operava, stiamo parlando di William Cerbo, già operava in territorio lombardo con truffe e rivendicate, nel senso ammesse a processo, intestazioni fittizie, false fatture, che trovano insomma un ulteriore sviluppo poi nella collaborazione con le altre cosche. E racconta proprio di questi incontri, loro in particolare l'incontro, quelli che si chiamano summit, a cui partecipa Cerbo, si tiene a Inveruno, quindi nella Lombardia più piena, e lui assiste alle conversazioni, addirittura alla prima presentazione tra gli esponenti di Cosa Nostra, che vengono a conoscenza del fatto che i Senese operano in Lombardia per tramite di Giancarlo Vestiti, che si presenta come esponente del clan Senese, ricordiamo, di Camorra, ma di quella Camorra che è salita ormai già da più di almeno 50 anni già a Roma, e poi da lì, grazie ai Senesi, i collegamenti con l'Andrangheta dei Crea.
E che in quest'ultimo periodo abbiamo visto anche collegata ad alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Nel racconto di Cerbo per il momento c'è anche un livello politico oppure no?
No, è completamente escluso per quanto riguarda la testimonianza di oggi, anche perché il ruolo di Cerbo, lui si definisce proprio un collettore economico e agisce nell'ambito degli affari, fa da mediatore tra le cosche. Non ci sono stati riferimenti a nessun ambito né amministrativo né politico né partitico.
È considerato un collaboratore di giustizia affidabile, Cerbo, dai pubblici ministeri?
Sì, è bene tener conto che lui collabora già durante il rito abbreviato e quindi sono state già verificate le cose da lui rivelate nel corso di appunto un rito che è giunto a sentenza di primo grado, e quindi ha già avuto un vaglio da parte del giudice di primo grado, e che ha trovato riscontro poi nelle ricerche e nelle indagini condotte dai PM.
prossime udienze, insomma, sono diversi i collaboratori di giustizia che si sta, insomma, scegliendo questa via all'interno di questo procedimento da sentire.
Sì, se vogliamo insomma tenere le orecchie tese perché qualcuno che potrebbe rivelare gli eventuali legami con la politica, sicuramente il collaboratore di giustizia più atteso è Gioacchino Amico. Teniamo presente che anche i verbali di William Cerbo presentano molte parti cosiddette omissate, cioè oscurate, il che significa che ci sono dei contenuti ai quali per il momento non abbiamo accesso, probabilmente la procura sta ancora indagando, per cui non sappiamo se anche sotto, anche se Cerbo stia collaborando anche per svelare
e che potrebbero essere utili per aprire eventuali spunti, filoni investigativi, evidentemente. Grazie Ilaria per essere stata con noi, Ilaria Franchina della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, noi siamo qui e continueremo a seguire questo processo, grazie.
Grazie a voi e grazie a Radio Popolare.
Can we talk about us, like we care about us? Can we talk about love, like we care about love? You say, let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can't agree, tell me what is the point of nothing first.
Is it because you're cold and heartless, or is it all withdrawals? Forgotten how to be your part of that final scene in Casablanca. I guess the heart is like a time bomb. No white horse for you to ride on. Bygones, be bygones, my God, you're beautiful.
È arrivato il momento delle notizie, il giornale radio delle 19:30. Subito dopo le notizie locali con Metro Regione. Pop Sera torna dalle 20. So you should make your way to my place. Rieccoci qui con Pop Sera. Ieri a quest'ora il racconto in diretta dell'incendio alla Bartolini tra Dergano e Bovisa qui a Milano, Grazie alle vostre telefonate, alle foto, ai video che ci avete mandato. È stato un po' anche un classico esempio di che cos'è Radio Popolare. Un racconto in diretta, senza filtri, con i vostri occhi a raccontarci quanto stava accadendo minuto per minuto. Ancora prima del nostro arrivo, dell'arrivo dei redattori della radio, che poi hanno preso in mano quel racconto. Allora, oggi si è iniziato a capire qualcosa in più sull'origine dell'incendio, quantomeno quanto dicono gli investigatori, quindi fonti della procura, che ha aperto una indagine, come avevamo un po' anticipato anche questa mattina, con l'ipotesi anche del dolo, ovviamente un'ipotesi esplorativa che serve per avviare le indagini che sono condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Luca Parena qui in studio con me.
Allora, ciao oggi, Roberto.
Che giornata è stata? Il day after, il giorno dopo, che cosa è emerso?
Oggi, sì, come accennavi, sono emerse appunto intanto delle indagini che sono state avviate, le prime informazioni che hanno iniziato a circolare, ma chiaramente ancora tutte da verificare, sono ancora da fare tutti gli accertamenti del caso su cosa possa aver dato origine all'incendio che ha mandato appunto in fumo 8.000 metri quadrati di questo grande capannone, questo centro di smistamento della Bartolini, che è uno dei più grandi che ci sono in Lombardia e nel nord Italia. Le prime ipotesi che hanno iniziato a circolare hanno parlato di un pacco proprio, ce ne sono a decine di migliaia in questo deposito, un pacco da cui potrebbero essere scaturite proprio l'innesco, ecco, di questa di questo rogo. Si parla di un pacco pesante anche che... Boh, non sappiamo ancora esattamente che cosa potesse contenere. Si è parlato anche di batterie di un computer portatile, però appunto queste sono ancora tutte cose che vanno verificate.
Quello sì,
che
un'agenzia certo, di pochi sì. minuti fa cita questo pacco di circa 10 kg che ha raccontato evidentemente uno dei lavoratori era appoggiato su un pianale pronto per essere trasferito su un camion diretto a Torino. E il dipendente ha detto che dopo le 19 ha prelevato dal nastro trasportatore questo pacco, ha sentito che scottava, aveva, insomma, era un pacco piuttosto caldo, ha sentito del calore al tatto, senza farci troppo caso l'avrebbe sistemato sulla piattaforma, poi si è voltato per prelevare un altro pacco, nel momento in cui si è rigirato verso la piattaforma ha visto prima del fumo, poi le fiamme e alla fine ha sentito un forte rumore, un botto, e dunque da qui, insomma, anche da questo racconto si stanno muovendo un po' le indagini evidentemente della procura che ha fatto uscire, ha fatto trapelare queste informazioni.
Eh sì, emergono poi da qui tutta una serie di domande che aspettano delle risposte, ossia se sia stato appunto gestito correttamente il contenuto di questo pacco, se siano state rispettate tutte le procedure che sono molto rigorose, almeno in teoria, in depositi di questo tipo, poi anche tutto il sistema antincendio. Su questo di sicuro dobbiamo ancora sapere tutto, perché appunto ieri poi l'hai anche raccontato, ha iniziato a circolare questo video delle fasi iniziali che è stato filmato all'interno del magazzino e mostrava un lavoratore che cercava con un estintore di spegnere le fiamme, che erano però già molto alte, e di sicuro non è un semplice estintore, ecco, lo strumento diciamo che da procedura dovrebbe essere utilizzato per far fronte a un principio di incendio di quel tipo lì. Alcune testimonianze hanno già iniziato comunque a farci capire che qualcosa possa non aver funzionato, ad esempio nella disponibilità, nell'accessibilità degli idranti che dovrebbero essere utilizzati in questi primi momenti, e quindi Diciamo che si aprono poi tutta una serie di domande a cui le indagini sicuramente cercheranno di dare delle risposte su quale è stata la gestione del rischio, quali sono state appunto le attività che sono previste per la prevenzione, per evitare che si verifichi quello che invece ieri è accaduto.
Sul fronte sanitario invece abbiamo capito qualcosa in più dei fumi che abbiamo respirato per chi abita ed era in quella zona.
Allora, da ARPA ci hanno detto che non ci sono aggiornamenti più specifici rispetto alle notizie che sono state diffuse questa mattina. Le notizie diffuse questa mattina hanno riferito il fatto che le prime analisi, ancora iniziali, ancora superficiali se vogliamo in qualche modo, non hanno comunque rilevato concentrazioni preoccupanti di sostanze inquinanti. Poi però delle rilevazioni sono state fatte ancora oggi fino a questo pomeriggio. I campioni sono stati portati adesso in laboratorio proprio per essere analizzati e per estrarre i risultati di questi campionamenti, che sono durati anche nelle ore successive allo spegnimento dell'incendio. Per sapere però che risultati daranno occorre aspettare ancora all'incirca un paio di giorni.
Ci sono ancora delle raccomandazioni del comune?
Sì, ci sono ancora delle raccomandazioni che il comune ha dato oggi all'incirca a mezzogiorno. Possiamo anche dettagliarle un minimo se vogliamo fare appunto radio di servizio, sia quello di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti, di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto per scuole e nidi in un raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio, quello di via Don Minzoni 10, come dicevi, tra i quartieri d'Ergano e Bovisa di Milano.
Allora, ci ha raggiunto al telefono Davide Contu della Filt CGL, la CGL Trasporti. Buonasera Davide.
Buonasera a voi.
Allora, dicevamo che secondo una prima ricostruzione un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco all'incirca di 10 kg, parrebbe, secondo questa prima ricostruzione, diretto a Torino. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso. Voi cosa sapete, appunto, come sindacato? Che informazioni avete avuto su quanto è successo,
allora,
sull'origine?
Grosso modo sono le stesse. Anche questo pomeriggio ero lì alla filiale nel bar di fronte con magazzinieri, c'era qualche autista anche, e c'era appunto chi raccontava in maniera molto simile il racconto che avete appena fatto. Cioè, si tratterebbe quindi di un collo, di un pacco contenente dei computer portatili, e che a un certo punto ha emesso del fumo e poi sono uscite le fiamme. Mi dicevano, questi sono dati tecnici che io non conoscevo, che sicuramente la temperatura alta, che magari ha raggiunto anche 50 gradi, magari quel pacco in quel poco prima era esposto al sole, però temperatura alta più movimento nelle batterie al litio potrebbero produrre un effetto di questo tipo. Ovviamente movimento, non parliamo di un leggero movimento, ma trasportando la braccia e portandolo e poi depositandolo, questo anche potrebbe avere generato l'innesco. Da prendere con le molle, perché io non sono un tecnico, ho ascoltato i lavoratori, mi hanno raccontato questo fatto. C'è un aspetto che io trovo anche abbastanza inquietante nel guardare il video che tutti abbiamo visto, no? Quello in cui si vede appunto il lavoratore con l'estintore, e che non si è visto solo un lavoratore, una persona con un estintore. È mancato la considerazione che faccio, che mettiamo sempre i condizionali del caso, però quello che ho potuto osservare è che sembra proprio sia mancato un sistema di prevenzione o quantomeno di reazione a quello che può essere l'inizio di un incendio, per cui non ho visto nessuno con idranti, eppure gli idranti ci sono. Un estintore sicuramente non può fare nulla in quel contesto, soprattutto se utilizzato in quel modo. L'estintore va puntato all'origine dell'incendio e non per aria.
Qua quando quindi è ancora nelle fasi iniziali che è possibile circoscrivere. Io mi aspettavo magari un sistema di binari con un'irrigazione a pioggia dall'alto, dal soffitto, magari in caso di incendio, però ecco, non mi pare sia stato attivo nulla di tutto.
No, non si è visto proprio nulla di questo tipo.
E degli idranti più grossi non c'erano all'interno della struttura?
Sì, c'erano, ma Quello che mi viene riferito è che fossero ostruite dalla presenza di bancali, quindi ovviamente posti in una maniera scorretta, perché poi sono andati a bloccare quello che appunto è il sistema, per sono stati a bloccare gli idranti, di conseguenza impedendo poi l'intervento. Mettiamo sempre i condizionali perché ci sono comunque indagini in corso, questi sono racconti che sento. Mi sembra abbastanza verosimile l'ostruzione degli idranti, perché non è la prima volta che osserviamo situazioni di questo tipo, e laddove nelle filiali BRT, ma non solo, abbiamo rappresentanza sindacale o ancora meglio rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS, quello è proprio un mantra, cioè ogni volta il rappresentante deve insistere sui preposti affinché vengano spostati i bancali da punti in cui ostruiscono o le vie di fuga o l'accesso ai idranti estintori. Quindi c'è in generale, quello che noi abbiamo potuto osservare in giro per i filiali, una disattenzione cronica verso questo tipo di prevenzione, e dobbiamo sempre intervenire. Però ogni volta si ripete, il giorno dopo è sempre così. Per cui,
un'ultima cosa, Davide, ecco, sappiamo che il settore della logistica anche in passato è stato interessato anche da episodi di infiltrazioni criminali, anche insomma incendi dolosi di altro tipo. Insomma, sono ipotesi che sono state prese in considerazione, sono state scartate. Allo stato attuale, qual è il pensiero su questo?
Diciamo, mi metto un po' in difficoltà, nel senso che ovviamente questa è l'indagine che deve fare la procura. A livello di percezione, io credo che su BRT negli ultimi anni, da quando c'è stato già un intervento della procura per interposizione legittima di manodopera e di conseguenza poi un piano rimediale su cui BRT si è impegnata e si sta impegnando, mi viene difficile pensare a un... Io e soprattutto spero che non sia dovuto a un atto doloso, nel senso non la percepisco questa possibilità. Anche perché in quella filiale, in quel polo logistico, perché poi le filiali che esistono in quel polo sono 5, rispetto a quello che è stato il superamento del periodo precedente, è già abbastanza consolidato. Oggi ci sono 4 società che lavorano in appalto, ben strutturate, appalto che si può definire genuino rispetto a quello che sono i parametri di legge, quindi e non stiamo parlando più di una miriade di piccole aziende che non hanno struttura, che non pagano contributi.
Ma le cose sono cambiate negli ultimi anni.
Sono migliorate, non mi assumo la responsabilità di dire che sia tutto perfetto, perché comunque non lo è, però sicuramente ci sono dei passi avanti notevoli su cui va dato atto comunque all'azienda di essersi impegnata, di aver portato da questo punto di vista degli avanzamenti a livello di pulizia della presenza della presenza di società un tempo non troppo raccomandabili, oggi quantomeno conformi con dei requisiti che la stessa procura, che lo stesso amministratore giudiziario, prima di chiudere l'amministrazione giudiziaria, aveva posto alla committente.
Grazie Davide anche per tutte le informazioni che ci hai dato tra ieri sera e anche oggi, 24 ore dopo. Grazie davvero.
Ci mancherebbe, un piacere come sempre.
Davide Contu della Filt CGL. Luca, perdonami se ti trattengo qui in studio,
no,
ma...
No, figurati, ho ascoltato almeno le parole di Davide Contu anche.
No, so che tu avevi piacere ad ascoltare le parole di Davide Contu, quindi sì, ti ho tenuto qui in studio, ma in realtà tra poco noi adesso parleremo di Francia-Marocco e io avrei bisogno di un piccolo supporto calcistico. Quindi
diciamo che
ti chiederei la cortesia di rimanere qui con me ancora qualche minuto.
Ti aiuto a creare un gancio che dal Nord Milano va bene agli Stati Uniti, perché lì si gioca la partita dei mondiali di stasera.
Stai qui.
Thank you.
Allora, caro Luca Parena, Francia-Marocco. Intanto salutiamo il nostro Francesco Giorgini che è qui al telefono perché poi avremo bisogno anche del suo aiuto. Ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Buonasera a tutti.
Luca, il tuo compito però è traghettarci anche dentro questa partita, perché poi con Francesco racconteremo anche tutti gli annessi e connessi riguardo anche la gestione delle città di Parigi, di come ci arrivano le città a questa partita. Però le due squadre ci arrivano piuttosto bene.
Allora, beh, certamente sì, siamo ai quarti di finale, entrambe sono arrivate tra le migliori otto di questo mondiale molto discutibile per un sacco di cose, ma che a livello sportivo, di campo, ci ha offerto comunque delle partite molto divertenti, molto spettacolari. La Francia è la favorita numero uno, cioè da qui non si scappa, cioè tutti si aspettano che in fondo a questo mondiale, poi in una partita può succedere qualunque cosa, però in fondo a questo mondiale la Francia ci arrivi, ha una concentrazione di talenti che nessun'altra nazionale può vantare, giusto? Alcuni nomi, Kylian Mbappé, che ha segnato quasi tanti gol quanti Messi, c'è solo lui che ha segnato di più nella storia dei mondiali, Mbappé ha più di 10 anni in meno di Messi. Michael Olise sta dando veramente spettacolo, questo calciatore del Bayern Monaco sta giocando un mondiale incredibile ma non ha ancora segnato, quindi chi lo sa. E poi vabbè, in attacco completiamo nominando, ecco, 5 assist appunto, record man di assist, ricorda giustamente Francesco. E Ousmane Dembélé è pallone d'oro, è uno che ha vinto il pallone d'oro, e la Francia può schierare nel suo 11 titolare già degli attaccanti di questo livello. Il Marocco.
Scusate un po', sposto.
Vai.
Il difensore centrale titolare del campione d'Inghilterra, d'Arsenal,
Saliba.
Il difensore centrale titolare del campione di Germania, Upamecano del Bayern. Il laterale destro del campione di Spagna, il Barcellona. Come si chiama?
No, io infatti mi limitavo agli attaccanti giusto per restare sul facile.
È una squadra, la Dream Team, è una squadra all-star, è una squadra come non se ne sono mai viste, eppure in Francia se ne sono viste tra Platini e Zidane.
Mi sembra un giudizio un po' di parte del nostro uomo a Parigi.
No, io sono molto, molto circospetto, perché il rischio è che il presidente Macron, che io detesto visceralmente, cordialmente,
grande amico di Mbappé,
da sempre salvi i suoi 10 anni di mandato, perché ci avrà magari 3 finali di Coppa del Mondo e delle bellissime Olimpiadi, per cui se in realtà non vorrei che succedesse, però bisogna ammettere l'evidenza che questa è una delle squadre più brillanti dal punto di vista sulla carta, e anche comunque ha giocato delle bellissime.
E ci arriva bene anche il Marocco, però, Luca. Proprio...
Sì, ecco, due info fondamentali anche sul Marocco. Ha vinto quest'ultima Coppa d'Africa, che era stata contestatissima perché l'ha vinta a tavolino dopo aver perso sul campo contro il Senegal. Sembrava un po' decotta, un sacco di proteste, infatti hanno mandato via il CT di allora. Adesso però ci hanno messo il CT che aveva vinto i mondiali under 20 con la nazionale del Marocco, un'impresa storica perché nessuna nazionale africana aveva mai vinto un mondiale. Questo allenatore non era così conosciuto, però l'hanno messo lì a furor di popolo, sulla scorta di quella vittoria, e sembra aver rivitalizzato una squadra che era già forte, perché 4 anni fa il Marocco è arrivato in semifinale ai mondiali del 2022 in Qatar, prima nazionale africana a riuscirci, e stasera ci riprova, sicuramente ci riprova contro la Francia, farebbe una grande impresa, ma vedremo come andrà stasera alle 22 italiane.
Luca, ti faccio andare a casa, grazie anche per questo supporto. Francesco, con te prima di chiudere Pop Sera, allora rischia di fare notizia però anche il dopo partita, come ci arrivano le città francesi, in particolare Parigi, a questo match?
Beh, già fa, direi, quasi notizia il pre-partita, perché per esempio sugli Champs-Élysées in questo momento sono al lavoro i falegnami per mettere i pannelli di legno a proteggere le vetrine degli Champs-Élysées, visti i rischi che connessi appunto alle festività eventuali seguenti la partita. Ci saranno 8.000 tra poliziotti e gendarmi a Parigi, in particolare nella zona degli Champs-Élysées. Tenete conto che 8.000 sono la stessa dimensione che nei momenti più caldi della rivolta dei gilet gialli. Quindi, per darvi un po' la misura dell'inquietudine del Ministero dell'Interno e del Prefetto di Parigi, in tutto in Francia saranno più di 20.000 gli agenti tra appunto gendarmeria e polizia mobilitati, ma in particolare l'attenzione si concentra su Parigi, dove si è sempre concentrata appunto questa sorta di modo di far festa che finisce in, chiamiamola così per usare un eufemismo, delinquenza ludica, che va dal fatto di come dire, danneggiare le biciclette in libero servizio piuttosto
fuochi d'artificio, di... poi vabbè, la presenza della polizia ravvicinata induce magari anche a un confronto in quel senso, magari ecco, non aiuta la partita. Si gioca alle 22, quindi da mezzanotte in poi.
Sì, i caffè parigini hanno avuto il permesso di restare aperti fino alle 2:30 di notte, cosa che non è normalmente l'abitudine, però appunto quelli in particolare di Champs-Élysées, molti sono indecisi se sperare che la festa produca alti consumi per la loro cassa, o invece il rischio che la festa degeneri appunto in razzia piuttosto che in semi-insurrezione, anche se appunto totalmente non politica. Da ricordare che stiamo parlando comunque di una partita che è un po' un derby tra virgolette, nel senso che la comunità marocchina in Francia è molto numerosa, è la più numerosa insieme a quella algerina, ci sono circa 1,5 milioni tra cittadini marocchini e cittadini che hanno la doppia nazionalità, grosso modo 800.000 immigrati e circa 700.000 franco-marocchini, e che quindi nei due casi, insomma nei due sensi, ci sarà festa, e ci sarà magari festa piuttosto fraterna e magari qualche volta un po' anche delusione.
E ce lo racconterai domani mattina nel giornale radio delle 7:30. Buona partita intanto, Francesco,
anche
grazie.
A voi, buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Pop Sera. Se volete, ci risentiamo domani 18:35. Un saluto da Roberto Maggioni. Ciao.